Siamo al capitolo 11, il capitolo 10 terminava con un discorso di Pietro nel quale, quando si trovava in casa di Cornelio, gli apostoli e i fratelli che abitavano in Giudea udirono che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. Questa è una grande novità per gli ebrei, perché se anch'essi hanno accolto la parola di Dio, quella annunciata da Pietro, quindi dire hanno accolto la parola di Dio non è solo hanno accolto la parola dei profeti così come l'annunciano gli ebrei, ma vuol dire hanno accolto il Vangelo, l'annuncio della morte e risurrezione di Gesù. Diventano anch'essi dei discepoli. Questo è un grande passo, perché finora sono stati soltanto ebrei che hanno accolto la predicazione degli apostoli. Ora cominciano anche i pagani, con Cornelio e la sua famiglia. Perciò, quando Pietro salì a Gerusalemme, i fedeli circoncisi gli fecero dei rimproveri. Ecco, prima di tutto, rimproveri, perché Pietro è stato in casa di pagani e li ha accolti come in comunione con la propria fede. Gli dicevano: sei entrato in casa di uomini incirconcisi e hai mangiato con loro. Quindi cominciano le prime difficoltà. Questa è la reazione della Chiesa di Gerusalemme al viaggio di Pietro a Cesarea. Pietro, pur essendo il capo, viene contestato dai suoi fedeli. Sei entrato in casa di uomini incirconcisi, di pagani, cosa che gli ebrei non potevano fare. Allora Pietro cominciò a raccontare le cose, punto per punto. E qui a questo proposito, ecco, viene di nuovo la narrazione di tutto quello che Pietro aveva fatto, quello che aveva visto, prima di tutto lui, nella casa di Giaffa, poi come sono venuti a chiamarlo da Cesarea, come lui ha riconosciuto una chiamata del Signore, è andato e poi si è accorto che anche i pagani possono ricevere lo Spirito Santo. Allora io non leggo questa parte perché è più o meno uguale a quella dell'altra volta, abbiamo poche variazioni. Termina così San Pietro: mentre io cominciavo a parlare, lo Spirito Santo scese su di loro, come era sceso su di noi all'inizio. Mi ricordai allora della parola del Signore, quando disse: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato ad essi lo stesso dono che ha dato anche a noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Con San Pietro si giustifica o porta a spiegazione di quello che lui ha fatto tutto il racconto di come sono andate le cose. E termina così: se Dio fa qualcosa, dà lo Spirito Santo anche ai pagani, posso io impedirglielo? Io non posso dettar legge a Dio. Allora a questo punto, udito questo racconto, si acquietarono. Sono stati accontentati anche i cristiani di Gerusalemme. Non solo, ma glorificarono Dio, dicendo: dunque, anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano per avere la vita. Quindi tutti i cristiani, giudei, ebrei, adesso con la spiegazione del fatto successo a Pietro, sono contenti di accogliere anche i pagani all'interno della Chiesa. Naturalmente questa difficoltà rimarrà ancora per vari anni. Avrà da lottare molto ancora San Pietro contro questa difficoltà per aiutare a superarla. San Pietro e soprattutto San Paolo. E San Pietro stesso cederà anche in qualche momento, avrà un po' di paura, e San Paolo lo sgriderà quando si troveranno ad Antiochia. Quindi nella Chiesa comincia ad esserci la svolta verso i pagani, e comincia con Pietro, niente meno che con lui. Questo è molto significativo per tutta la storia seguente. Continua il racconto. Quelli che erano stati dispersi per la persecuzione sopraggiunta al tempo di Stefano arrivarono sino in Fenicia. Fenicia quindi su al nord, sul litorale, verso Tiro e Sidone, sull'attuale Libano, diciamo. Arrivarono a Cipro e ad Antiochia. Cipro è l'isola, Antiochia era una delle più grandi città d'Oriente, nel Golfo, lì, su in cima, Siria, attualmente Turchia, l'inizio della Turchia sopra la Siria. Ma non predicando la parola se non a giudei. Quindi questi primi fedeli cristiani scappati da Gerusalemme vanno, raccontano, annunciano la parola, ma soltanto a giudei. Però v'erano alcuni di loro originari di Cipro e di Cirene, Cirene giù nella Libia, diciamo, al di là dell'Egitto, i quali, giunti a Antiochia, questa grande città, era una delle più grandi, predicarono anche ai greci, annunziando loro la buona novella del Signore Gesù. Questi alcuni fedeli, ebrei sì, ma non oriundi della Palestina, oriundi da fuori, parlano anche ai greci, cioè ai pagani, parlano anche a loro di Gesù. E che succede? La mano del Signore era con essi, e un gran numero credette e si convertì al Signore. Ecco, adesso sì che diventa, che si amplia la cosa, e quindi cominceranno le varie difficoltà. La mano del Signore era con essi. Che cosa vuol dire la mano del Signore era con essi? Vuol dire che la loro opera portava frutto. Alla loro predicazione, al loro annuncio, molti credevano, quello che dice dopo. Forse può voler dire anche che succedeva qualche prodigio, qualche miracolo a conferma della loro parola. Un gran numero credette e si convertì al Signore. La notizia riguardante costoro arrivò agli orecchi dei membri della Chiesa di Gerusalemme. Vedete come tutte le notizie importanti arrivano al centro, arrivano là dove c'erano gli apostoli. Forse non c'erano più tutti gli apostoli, forse ce n'era solo qualcuno. Cosa fa la Chiesa di Gerusalemme? Mandarono Barnaba ad Antiochia. Quindi la Chiesa di Gerusalemme si sente in dovere di verificare, di seguire l'andamento dell'annuncio della parola di Dio. Vengono queste notizie, questi credono in Gesù, siamo interessati anche noi, non è una cosa che non ci riguarda, perché chi crede in Gesù è in comunione con chi crede in Gesù. E quindi se è in comunione ci si rende conto che è un'unica famiglia, e allora sono fratelli, e allora andiamo a vedere se è vero, se non è vero, fino a che punto, cosa manca a costoro, c'è da correggere qualche cosa. Quindi la Chiesa di Gerusalemme si sente come madre di tutti gli altri cristiani, di tutte le altre comunità. Si sente in dovere, possiamo dire, anche di controllare o perlomeno di verificare o di accompagnare, seguire e aiutare le altre chiese, le altre comunità. Mandarono Barnaba. Noi sappiamo che Barnaba era già stato mandato una volta a vedere Saulo, la sua conversione. E Barnaba l'aveva presentato alla Chiesa di Gerusalemme. Quindi Barnaba si è guadagnato anche fiducia, perché ha dimostrato di essere un uomo sapiente, prudente. Dirà dopo che Barnaba era un uomo pieno di Spirito Santo e di fede, un uomo quindi stimato. La Chiesa di Gerusalemme non manda il primo che capita, mandano proprio una persona che veda le cose con lo sguardo di Dio, che sia un uomo aperto a Dio. Cosa fa Barnaba? Quando giunse e vide l'effetto della grazia di Dio, si rallegrò. Ha visto questi pagani che credono in Gesù, l'effetto della grazia di Dio. E questo dà gioia. Allora, come anche oggi, quando anche noi vediamo qualcuno che crede in Gesù, o che si converte, o che comincia comunque e manifesta la sua fede in Gesù, sentiamo gioia anche noi, perché lo sentiamo fratello, ci sentiamo in comunione, sentiamo un appoggio alla nostra stessa fede. Anche Barnaba si rallegrò. E cosa ha potuto fare? Esortava tutti a rimanere con animo fermo, fedeli al Signore. Esorta tutti a perseverare, a continuare. Quindi non ha da rimproverare nulla, non ha da correggere nulla, ma da continuare. Si vede che quei predicatori così che annunciavano Gesù l'avevano fatto bene. Egli era infatti un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. Così una folla numerosa aderì al Signore. Ecco, per la seconda volta viene sottolineato questo fatto del grande numero di coloro che accettano l'annuncio di Gesù. Egli poi partì per Tarso. Barnaba aveva conosciuto Saulo, Paolo. L'avevano da Gerusalemme, quando era hanno cercato di ucciderlo, la Chiesa l'ha fatto ripartire per casa sua a Tarso e l'hanno lasciato lì. Barnaba, adesso che si trova ad Antiochia e quindi abbastanza vicino, relativamente vicino a Tarso, penso che saranno circa un 200 chilometri, pensa di andare a cercarlo. Un uomo così può essere ancora utile per la missione, per l'annuncio del Vangelo. e trovatolo, lo condusse ad Antiochia. L'ha portato insieme con sé in questa grande città. Per un anno intero lavorarono insieme in quella chiesa, istruendo una grande folla. Un anno intero rimangono lì a parlare del Signore, ad annunciare Gesù. Saulo non era stato impiegato subito nell'evangelizzazione, lo hanno lasciato che maturi, che la sua nuova fede diventi salda in lui prima di chiamarlo per annunciare il Vangelo. Probabilmente dopo qualche anno, è passato qualche anno nel frattempo. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono nominati cristiani. Finora, difatti, i cristiani si chiamavano, si definivano, sapevano di essere sempre ebrei, loro non pensavano di aver cambiato, loro erano ebrei che sono arrivati alla pienezza della realizzazione delle profezie e delle scritture con Gesù. Si ritenevano i discepoli, si chiamavano fratelli, si chiamavano quelli che sono sulla via, sottinteso, di Gesù, si chiamavano quelli che invocano il nome di Gesù, avevano vari nomi, quelli che essi davano a se stessi per riconoscersi. Qui per la prima volta ricevono il nome dagli altri. Gli altri come li vedono? Sono quelli che credono nel Cristo, cioè che Gesù è il Cristo. Allora questo nome Cristo, che è una parola greca, è facile per gli altri, anche che Antiochia sono di lingua greca, e da questo nome formulano il titolo cristiano. Poteva essere dispregiativo all'inizio, forse anche, oppure un nome per identificare questa nuova fede che sorge, questo gruppo nuovo. Un nome con cui si definivano i cristiani, che abbiamo incontrato l'altra volta, usato abbastanza frequentemente anche nelle lettere da San Paolo, è quello i santi. Quello più bello è che noi non adoperiamo quasi mai, perché ci fa paura, l'adoperiamo solo per qualcuno, per i migliori di noi, ma è un nome che appartiene a tutti, noi siamo i santi. Penso che bello, mi piace, solo che anch'io cerco di adoperarlo poco, se no qualcuno mi fraintende. In quei giorni, continua il racconto, alcuni profeti discesero da Gerusalemme ad Antiochia. Cosa vuol dire? Chi sono questi profeti? Si vede che nella comunità cristiana a Gerusalemme già si distinguevano alcuni, chiamiamoli oggi, carismi, alcuni doni particolari dello Spirito di Dio, di persone che parlano e si sente che quel che dicono è parola di Dio. Profeti. In genere sono persone che pregano molto, attente alle ispirazioni dello Spirito e qualche volta lo Spirito Santo dà la grazia a qualcuno di dir qualcosa che si sente che viene da Dio e quindi diventa una parola o di consolazione o di sostegno o di preparazione per qualche difficoltà o di aiuto. Li chiamavano profeti, perché la parola profeta vuol dire uno che parla al posto di un altro, e essendo profeti di Dio è uno che dice la parola di Dio, che esprime quindi l'amore di Dio per, anche per gli altri. Quindi questi alcuni discesero da Gerusalemme ad Antiochia. Quindi comincia a esserci un movimento dalla Chiesa della Giudea, degli ebrei, verso questa Chiesa dei pagani. Vanno o per pregare insieme, o per vedere, o per aiutare. Uno di essi, di nome Agabo, si alzò. Vuol dire che erano seduti o a tavola oppure in una celebrazione liturgica, si alzò per annunciare, per impulso dello Spirito, che vi sarebbe stata una grande carestia su tutta la terra, quella che poi avvenne sotto Claudio, sotto l'imperatore Claudio, poco dopo. Quindi cosa serve questo annuncio, questa profezia, questa è una profezia che dice quello che succede dopo, proprio per preparare la comunità. Serve perché la comunità si prepari ad aiutare chi è più povero. Allora i discepoli, ciascuno secondo le sue possibilità, decisero di inviare aiuti per i fratelli che abitavano in Giudea. Così fecero, mandando i soccorsi agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. Mandano proprio i loro predicatori, i loro missionari più importanti, mandano loro con questa colletta, con queste offerte per la Chiesa di Gerusalemme. Ecco, Antiochia, la comunità di Antiochia riceve la fede e gli aiuti da Gerusalemme, a loro volta mandano un aiuto materiale perché la comunità di Gerusalemme in questo momento ha bisogno di questo. È bello vedere come questi cristiani cominciano subito a vivere la fraternità. Si sentono corresponsabili gli uni degli altri, sia della vita spirituale che della vita materiale. Comincia un altro capitolo, non solo comincia il capitolo 12, ma proprio un altro capitolo. Perché verso quel tempo il re Erode, e qui si tratta di Erode Agrippa I, che ha regnato dal 41 al 44 sulla Giudea e sulla Samaria, quindi per 3-4 anni, prese a maltrattare alcuni membri della Chiesa. Questo Erode si sa che era simpatizzante dei farisei, e quindi anche lui assume l'inimicizia dei farisei verso la Chiesa, che qui comincia proprio ad essere chiamata Chiesa. Fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni, quindi Giacomo, figlio di Zebedeo, lo fece morire di spada. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, mandò ad arrestare anche Pietro. Quindi questo Erode, anche lui, insomma, anche se non c'erano le votazioni, ma fa mosse politiche anche lui per piacere alla gente. È gradito ai giudei l'aver ammazzato, fatto uccidere uno degli apostoli, e allora fa imprigionare Pietro. Si era nei giorni degli azimi, quindi al tempo di Pasqua, in quella settimana. Catturato, lo pose in carcere, dandolo a sorvegliare a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno. Ogni picchetto quindi faceva la guardia per 3 ore, quindi facevano questi 4 picchetti, servivano per tutta la notte. con l'intenzione di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua, quindi per alcuni giorni in prigione. Mentre Pietro era tenuto in prigione, cosa fa la Chiesa? Rivolgeva senza sosta preghiere a Dio per lui. Quindi si raccolgono per una preghiera incessante. La notte precedente, il giorno fissato da Erode per farlo comparire davanti al popolo, Pietro dormiva in mezzo a due soldati, legato con due catene, mentre le sentinelle davanti alla porta facevano la guardia alla prigione. Quindi qui viene descritto minutamente come venivano trattati. Pietro dorme, quindi non è agitato, è abbandonato all'amore del Padre. Ed ecco un angelo del Signore gli si avvicinò e una luce risplendette nella cella. Gesù aveva detto: io sono con voi tutti i giorni, e aveva detto a riguardo della Chiesa: le porte degli inferi non prevarranno. Quindi in questi primi tempi, per difendere la sua Chiesa, Dio deve compiere alcuni prodigi. Già qualcuno l'aveva compiuto, adesso anche questo. L'angelo scosse Pietro a un fianco e lo svegliò, dicendogli: alzati presto. Le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: mettiti la cintura e legati i sandali. Così fece. Bisogna proprio dire tutto a Pietro, perché lui è mezzo addormentato e non sa cosa succede, perché sa di essere in prigione. Poi gli dice: avvolgiti nel mantello e seguimi. Era freddo perché è notte, mattina presto, e siamo intorno a Pasqua, quindi è ancora frescolino. Avvolgiti nel mantello. E uscito lo seguiva, ma non si rendeva conto che era vero ciò che gli stava accadendo per mezzo dell'angelo. Gli sembrava piuttosto di vedere una visione. Pietro vive in questo modo questo momento strano e particolare. Oltrepassato il primo posto di guardia e il secondo, vennero alla porta di ferro che metteva in città, la porta di ferro della prigione. Essa si aprì da sola davanti a loro. Uscirono e si avviarono per una strada. Improvvisamente l'angelo si dileguò da lui. E adesso Pietro deve arrangiarsi. Sono sempre così gli interventi degli angeli. Avviano e dopo bisogna far da sé. Allora Pietro, rientrato in sé, disse: ora capisco davvero che il Signore ha mandato il suo angelo, mi ha liberato dalla mano d'Erode e ha reso vana l'attesa del popolo dei giudei. Aspettano inutilmente la mia morte, i giudei, e con la mia morte aspettano inutilmente che l'annuncio di Gesù finisca una volta per tutte. Dopo aver riflettuto, ci pensa su cosa fare, dove andare, si diresse verso la casa di Maria, la madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove vi era, che probabilmente è l'evangelista, dove vi erano molti radunati in preghiera. Ecco, la preghiera incessante della Chiesa si svolgeva nelle case, quindi anche se era mattino presto, fosse notte, o di sicuro ancora notte, erano ancora radunati in preghiera. Picchiò ai battenti del portone e una serva di nome Erode s'accostò per sentire. Riconobbe la voce di Pietro, ma per la gioia non aprì il portone. Corse dentro per annunciare che Pietro stava davanti al portone. Quelli le dissero: sei impazzita? Ma continuava a sostenere che era così. Allora quelli dicevano: sarà il suo angelo custode. Intanto Pietro continuava a bussare. Aperto, videro che era lui e rimasero sbalorditi. Fatto loro segno con la mano di tacere, raccontò loro come il Signore l'aveva fatto uscire dalla prigione. Poi disse: comunicate questa notizia a Giacomo e ai fratelli. Giacomo è l'altro Giacomo, quello chiamato fratello del Signore, quello parente di Gesù. Era figlio di un'altra Maria, mi sembra, che si chiamava così sua madre, della Galilea, il secondo Giacomo, e ai fratelli, cioè agli altri cristiani. Si vede che questo Giacomo, l'apostolo, non era lì in questa casa di questa Maria, ma era in un'altra. E allora la madre di Giovanni Marco. Poi uscì e andò in un altro luogo. Ecco, Pietro cerca di mettersi al sicuro dove nessuno sa di quelli che lo cercheranno, perché appena se ne accorgeranno, certamente lo faranno ricercare. Difatti Erode aveva un grave dissidio, vi fu fattosi giorno un gran subbuglio tra i soldati. Che ne era di Pietro? Non c'è più. E le porte sono chiuse. Erode lo fece cercare e, non avendolo trovato, interrogò le guardie e ordinò che fossero portate al supplizio. Quindi almeno 4 soldati li ha fatti uccidere. Poi dalla Giudea discese a Cesarea, dove si trattenne. E allora qui, a questo punto, San Luca si ferma a raccontarci qualche cosa di questo Erode, che aveva un grave dissidio con le città di Tiro e Sidone, sono a nord della Palestina. Ma essi, questi abitanti di Tiro e Sidone, si presentarono a lui e, avendo guadagnato alla loro causa Blasto, ciambellano del re, sollecitavano la pace, poiché il loro paese era rifornito di viveri dal paese del re. Queste città sono sulla costa, si vede che ricevevano il grano dall'interno, e se il re Erode si arrabbiava con loro, tagliava i viveri alle città. E allora cercano in qualche modo di intervenire. Nel giorno stabilito, Erode, quando questi vengono per parlare e trattare con lui, rivestito degli abiti regali e seduto in trono, tenne loro una locuzione. E cosa dice? Dice la reazione. Il popolo gridava: voce di Dio e non di un uomo. Davano questa lode a Erode, ma all'istante, Erode conosceva la fede ebraica, era simpatizzante degli ebrei, avrebbe dovuto impedire parole del genere, che suonano bestemmie. Un angelo del Signore lo percosse, perché non aveva dato gloria a Dio, e divorato dai vermi, spirò. Intanto la parola di Dio cresceva e si moltiplicava. Barnaba e Saulo ritornarono da Gerusalemme, avendo compiuto la loro missione, e portarono con sé Giovanni, soprannominato Marco. Barnaba e Saulo tornano a Antiochia, lì dove c'è bisogno di loro per annunciare il Vangelo. Essi hanno compiuto la missione di portare gli aiuti a Gerusalemme, adesso ritornano e non ritornano da soli, ma portano con sé anche questo Giovanni, detto Marco, che poi li accompagnerà nella prima parte del primo viaggio missionario, come vedremo in seguito nel capitolo 13. La parola di Dio cresceva e si diffondeva. Questo rimane un po' come un ritornello che viene molte volte, e sembra quasi che il racconto di quel che hanno fatto gli apostoli non sia per dire quel che hanno fatto gli apostoli, ma come la parola di Dio percorre la terra, come si diffonde, come cresce il numero dei credenti, come l'annuncio della morte e della risurrezione di Gesù comincia a trasformare il mondo, diventa sale della terra e lievito che fermenta tutta la pasta, come aveva detto Gesù. Ecco, credo che potremmo fermarci qui. Due capitoli abbiamo visto, l'11 e il 12, probabilmente è abbastanza per seguire gli avvenimenti che accompagnano il cammino della parola di Dio nel mondo. È arrivata ad Antiochia e Antiochia diventerà la base di lancio per ampliarsi nel Mediterraneo e poi in tutta quella che oggi è la Turchia e poi di lì alla Grecia, e quindi un po' alla volta si diffonde in tutto il mondo. Capitoli 11 e 12, magari se in questi 20 minuti di tempo che avete potete scorrerli e fermarvi su qualche passaggio per avere consolazione ancora e vedere come il Signore non abbandona i suoi e non abbandona soprattutto la sua parola, non permette che la sua parola scompaia dalla terra. Amen.